Un cordialissimo buonasera e grazie Don Vincenzo per questo invito e grazie a voi della vostra partecipazione. E vorrei avere la presunzione di leggere con voi e cercare di farvi gustare nei limiti del possibile una pagina stranissima, sicuramente indigesta ad una prima lettura, quasi un pugno nello stomaco. Tante volte mi immagino un ipotetico lettore, su suggerimento dei catechisti, di chi ama, amante della Bibbia, dei vostri preti, dice: dai, prendi in mano la Bibbia, la parte più conosciuta della Bibbia che è il Nuovo Testamento, la parte più conosciuta del Nuovo Testamento che è il Vangelo, dai. E qualcuno anche per queste sollecitazioni incomincia e il primo evangelista che si incontra è Matteo e la prima pagina che incontra è questa. E penso che uno alla fine è come dissero a San Paolo all'Areopago: ti ascolteremo un'altra volta, perché questa pagina sembra fatta apposta per scoraggiare, per deludere, per proprio creare antipatia nei confronti della parola di Dio. Allora ecco perché dico, avrei la presunzione di offrire questa sera, sia pure nel breve tempo a mia disposizione, una capacità di leggere questa pagina e cercare di squadernare davanti a voi un orizzonte ricco di azzurro, di speranza, perché è così il Vangelo è bella notizia, il Vangelo ci deve entusiasmare. Se mi è permesso un piccolo riferimento personale, chiedo scusa di questa confidenza. Il primo libro che scrissi tanti anni fa lo scrissi sulla genealogia di Matteo, quasi a dire: questa pagina apparentemente insignificante e arida può addirittura dare la possibilità di scrivere un libro. Non è un grande libro, era 112-115 pagine, ma è un libro. Per dire che cosa? Che è sempre così con la parola di Dio, quello che apparentemente è freddo, è insipido, autunnale, si può invece rivelare primaverile, ricco di fiori. Prima di tutto la lettura del testo, perché prima ascoltiamo la parola, poi ascolterete le mie chiacchiere, ma prima ascoltiamo la parola. Avete il testo sott'occhio e vi pregherei di tenerlo sott'occhio, appunto, perché farò dei riferimenti. La Bibbia è anche per questo aspetto una scienza esatta, non sta a speculare. C'è un testo al quale si fa riferimento. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Naasson, Naasson generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rachab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria, Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Giosafat, Giosafat generò Ioram, Ioram generò Uzia, Uzia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliachim, Eliachim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. In tal modo tutte le generazioni da Abramo a Davide sono 14, da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14, dalla deportazione in Babilonia a Cristo 14. Capite che alla fine della lettura di questa pagina uno ha tutta la voglia di chiudere il Vangelo e di andare a fare qualcos'altro, perché davanti a questa fredda cortina di nomi sembra di non poterci ricavare nulla. E allora proviamo invece a ricavarci qualche cosa. E vorrei darvi una chiave di lettura di questa pagina. La chiave di lettura ve la do, se adesso passate agli altri fogli, con due citazioni del Papa non riguardano direttamente la genealogia, ovviamente, riguardano l'anno della fede, riguardano i discorsi che lui tenne ai vescovi francesi, ma come ho detto ci offre una specie di passepartout che ci apre la comprensione della genealogia. Leggo: diceva Benedetto XVI ai vescovi francesi riuniti a Castel Gandolfo il 21 settembre 2012, quindi 15 giorni fa. Le sfide di una società largamente secolarizzata invitano ora a ricercare con coraggio e ottimismo, le maiuscole sono mie, ma mi preme che mettiamo le maiuscole, con coraggio e ottimismo una risposta, proponendo con audacia e inventiva, di nuovo le maiuscole sono mie, ma le parole sono del Papa, la novità permanente del Vangelo. Ai vescovi francesi, e voi sapete che la situazione della Chiesa in Francia, direi, è meno brillante di quella italiana. Anche noi abbiamo tanti problemi, diminuzione di frequenza, situazioni difficili, ma se andate in Francia forse la situazione è ancora più grave. A questi vescovi il Papa dice: occorre coraggio e ottimismo, proponendo con audacia inventiva, che cosa? La cosa più importante, la novità permanente del Vangelo. Io credo che all'inizio di un anno pastorale abbiamo bisogno di questa fiammata di entusiasmo nella riscoperta della parola di Dio per iniziare. Vogliamo fare nostro il messaggio all'inizio di questo anno di fede, corroborati dalla lettera apostolica Porta Fidei, con la quale il Papa ha indetto tale anno. Vi leggiamo tra l'altro, quindi nella lettera di indizione dell'anno santo, quella che pubblicò nell'ottobre dell'anno scorso, l'anno santo che incomincerà, l'anno della fede che incomincerà giovedì prossimo, 11 ottobre, a ricordo dei 50 anni dall'inizio del Concilio. Alcune battute: non possiamo accettare che il sale diventi insipido e la luce sia tenuta nascosta, citazione di Matteo 5. Altro passaggio: dobbiamo ritrovare il gusto di nutrirci della parola di Dio trasmessa dalla Chiesa in modo fedele, del pane della vita. Anche oggi è necessario un più convinto impegno ecclesiale a favore di una nuova evangelizzazione, per scoprire la gioia nel credere e ritrovare l'entusiasmo nel comunicare la fede. Sentire che c'è una gioia nel credere e trasmettere con passione. Proviamo adesso a ritrovare le radici di questo entusiasmo, di questa passione di annuncio, attraverso questa pagina che, vi ho detto, è una pagina apparentemente scoraggiante. Ho voluto dare questo titolo, Le mirabili sorprese di una pagina sconcertante. Perciò, nella prima parte, un pochino più lunga, cercherò di commentare brevemente la pagina evangelica che abbiamo letto, e poi, nell'ultima parte, un tentativo di alcune applicazioni in modo che ci sia il transito verso l'inizio dell'anno della fede, e ricchi anche di questa pagina evangelica possiamo incominciare l'anno della fede, vorrei dire, con il passo giusto e con il cuore ardente. Davanti a questa pagina le reazioni di sconcerto sono legittime, ma vorrei subito dire che anche in questo caso l'apparenza inganna. Succede tante volte che la prima impressione non sia quella più vera, ma sia quella più istintiva. Ci vuole un pochino di pazienza, un pochino di fatica, ma credo che alla fine dovremo rimodulare il nostro giudizio, la nostra valutazione su questa pagina che non dice niente. Anzi, vi dico una cosa. Quando durante l'anno liturgico, soprattutto in Avvento, capita questa pagina, la liturgia offre una pagina alternativa, perché spesso i preti non la sanno commentare e i fedeli si scoraggiano, allora c'è una pagina alternativa più in qualche modo orecchiabile. E invece sarebbe il caso che lasciassero solo quella pagina, chiedendo ai preti prima di tutto e poi a tutti noi di capirla. Adesso proviamo a guardare questa pagina e a osservare alcune cose. aguzzate la vista, come si fa sulla settimana enigmistica o quei giornali di passatempo, no? Quando si è in treno o si vuole fare un po' di igiene mentale quando si è stanchi. Cosa vediamo? Che cosa vediamo? Certo, c'è una serie di nomi, spesso anche ostrogotti, spesso incomprensibili. Alcuni sono famosi, se io dico Abramo, Isacco, Giacobbe, beh, insomma tutti sanno chi sono questi Abramo, Isacco, Giacobbe, ma ci sono nomi che sono qui citati e non hanno nessun corrispondente nella Bibbia, per dire che sono nomi. Se c'è qualche signora incinta o magari qualche nipotino in arrivo, se volete qui avete una cernita di nomi un po' fuori dal comune, potete scegliere, avete sempre un buon bacino, se vi piacciono nomi un po' esotici qui vi sbizzarrite, ma non so se sia il caso. Comunque la parte centrale è dominata da una serie di nomi, va bene? Però c'è un inizio e c'è una fine, c'è un'introduzione, genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Una introduzione che funge un po' da titolo. Si vuole presentare la genealogia di Gesù Cristo con due titoli, figlio di Davide e figlio di Abramo. Poi la parte centrale è data da questa serie di nomi. L'ultimo versetto è un versetto conclusivo che funge un po' da riassunto. Uno si è disperso attraverso questa congerie o marea di nomi e alla fine sembra che Matteo gli voglia fare il riassuntino. In tal modo tutte le generazioni da Abramo a Davide sono 14, da Davide fino alla deportazione a Babilonia 14, dalla deportazione in Babilonia a Cristo fino ai 14. Perciò abbiamo imparato che questo blocco ha un'introduzione, uno sviluppo centrale dato dalla serie di nomi e una conclusione. Piccole osservazioni. Tanti nomi, ma provate a osservare qual è il primo nome che compare e l'ultimo nome che compare. Qual è? In assoluto, Gesù Cristo e alla fine Cristo. Avete visto? Quasi a dire, dimenticate tutto il resto. Tenete a mente Gesù Cristo, che è l'incipit e la conclusione, cioè ha il nostro brano un marcato messaggio cristologico, cioè Cristo è il centro. Poi i nomi possono succedersi, eccetera. Un'altra, sempre a livello di osservazione, alla fine Matteo, quando fa la sintesi, ricapitola. Guardate che è stato abile, perché attraverso questo sistema ci offre lo spaccato di quasi 2000 anni di storia. Da Abramo, 1850 avanti Cristo circa, a Gesù Cristo, anno zero, che poi non è l'anno zero, sono 1850, usiamo cifre tonde, circa 2000 anni. L'abilità di Matteo di voler ricapitolare, riassumere tutta la storia di Israele attraverso questo sistema, questa forma particolare di cui vi darò una parola fra poco, che si chiama la genealogia. Ecco, questo già lo impariamo. Matteo apre il suo Vangelo offrendoci questo mirabile michelangiolesco affresco universale della storia di Israele. Però non ce la offre come un ammasso disordinato. Alla fine, quando riassume, ci dice che ci sono degli snodi, dei punti nodali. Praticamente, quando parla di tre gruppi di 14, usiamo questa immagine facile da immaginare, da memorizzare, sono tre grandi arcate di un ponte sotto il quale scorre il fiume della storia. Tutta la storia di Israele scorre attraverso o sotto queste tre grandi arcate. Le arcate poggiano su pilastri. Quali sono i pilastri che sostengono queste tre grandi gruppi di generazioni? Il primo è Abramo, il secondo è Davide, terzo la deportazione, il quarto è Gesù Cristo. Proviamo a esaminare questi pilastri che avete visto, sono richiamati alla fine per dire tre gruppi di 14. Abramo. Abramo, come sappiamo, nostro padre nella fede, ci ricorda Paolo, è il capostipite, è il punto di partenza, è colui che Dio chiama dalla sua terra, lo avvia verso la terra promessa e lo rende padre di una moltitudine. Una moltitudine che ha un sapore universale. Ad Abramo Dio promette: in te saranno benedette tutte le genti, tutte, non il popolo ebraico solo, per cui Abramo è considerato ovviamente il patriarca per eccellenza dal popolo ebraico. Ancora oggi, quando gli ebrei parlano di Abramo, dicono Avraham Avinu, Abramo nostro padre. Ma anche i cristiani sono interessati ad Abramo. Pensate al capitolo 4 della lettera ai Romani, quando Paolo dice che non c'era ancora la legge, ma Abramo fu giustificato, credette a Dio, e quindi è presentato il padre di tutti i credenti. E noi siamo affezionati ad Abramo. Ma se andiamo anche all'altra terza grande religione monoteistica, che è l'Islam, musulmani, se voi leggete il Corano vi accorgete che anche nel Corano Abramo è molto stimato e molto onorato, quasi a dire che davvero è una specie di elemento sorgivo, di fontana dal quale zampillano il popolo ebraico, il mondo cristiano e anche il mondo musulmano. Abramo è il punto di partenza. Da Abramo a Davide, perché Davide è un pilastro. Vi faccio notare un particolare. Alla fine del versetto 6 dice: Jesse generò il re Davide. Avete visto? Alla fine del primo capoverso, il re Davide. Nel secondo capoverso, da Davide fino a deportazione in Babilonia, quella lista sono tutti dei re, perché sono i discendenti di Davide. Li conosciamo bene, per esempio Salomone, re Salomone, ma poi anche Roboamo, Abia, Asaf, eccetera, tutti dei re. Nessuno porta il titolo di re, solo Davide. Perché? Tutti gli altri sono re, tutta la seconda lista, il secondo gruppo di 14, sono tutti dei re. Perché Davide figura come la persona ideale del re. Al suo tempo il regno conosce una relativa tranquillità, fece tante guerre, vinse i Filistei, eccetera. È vero che con il figlio Salomone il regno trovò più grande espansione e vorrei dire divenne ancora più potente, ma con Salomone già ci sono le crepe della decadenza, e difatti non con Salomone ma con suo figlio avverrà la spaccatura, regno del nord, regno del sud. Davide rimarrà nella storia come la figura ideale del re, anzi addirittura una specie di anticipo del futuro re Messia. Quindi vedete che Matteo regala a Davide, solo a Davide, il titolo di re, pur essendo politicamente, storicamente parlando, re anche tutti gli altri, da Davide, da Salomone, che è suo figlio, fino alla deportazione. Ecco perché Davide è in qualche modo citato ed è un fondamento. Perché con Davide noi raggiungiamo un po' l'apogeo, il punto alto, lo zenith della gloria di Israele. E tante volte nel passare del tempo, quando i tempi saranno magri, si auspicherà di tornare al tempo di re Davide. Perciò abbiamo il punto alto della storia di Israele. Ecco il primo blocco di generazione, da Abramo che è il capostipite a Davide che è il punto alto. Per un gioco quasi di contrappunto, dal punto più alto si arriva nel punto più basso, nella fossa, perché la seconda generazione dice Matteo alla fine nella sua sintesi, da Davide fino alla deportazione in Babilonia. Perché la deportazione in Babilonia è il punto più basso della storia di Israele. Batoste questo popolo ne ha ricevuto sempre, a partire dall'Egitto, quando era schiavo, obbligato a costruire gli edifici con i mattoni, poi senza il rifornimento della paglia, eccetera, doveva procurarsi tutto, fino alla Shoah, fino all'Olocausto. Ma parliamo della storia antica. Di Batoste ne ha ricevute tante. Perché questo è il punto più basso della storia? Perché la caduta di Gerusalemme e quindi la conseguente deportazione a Babilonia correva l'anno 587 avanti Cristo, quindi siamo nel VI secolo avanti Cristo. In quel momento noi assistiamo alla crisi più nera di Israele. Perché? Non è solo una crisi militare e politica, Gerusalemme distrutto, il Tempio distrutto, la deportazione. È una crisi teologica. Sembra che con quella distruzione le promesse di Dio alimentate dai profeti, dalla speranza dei profeti, siano promesse naufragate. Dio che ha fallito diventa una crisi teologica. Tanto è vero che dopo l'esilio ci vorranno dei saggi, dei sapienti, dei profeti che ripercorrano tutta la storia di Israele per dire che cosa? Per dire che Dio comunque mantiene le sue promesse. È così brillante, così fantasioso che troverà qualche strada. Perché dopo l'esilio non c'è più il re. E allora chi è il punto di riferimento? Ecco, Dio sarà capace di trovare qualcuno o qualcosa. E qui, per chi ha familiarità con la Bibbia, posso citare i libri del cronista. Primo libro delle cronache, secondo libro delle cronache, aggiungete Esdra e Neemia, sono libri che cercano di rileggere tutta la storia infondendo speranza a un popolo scoraggiato, depresso. Dice qui ormai Dio ci ha abbandonato. Ed è in questo momento che non essendoci più il re, non ci sarà più il re, ma continueranno a pregare i salmi regali, continueranno a invocare il re, fiorisce di più l'idea del re Messia, del re futuro. E capite anche perché prenderà sempre più consistenza la figura del sommo sacerdote. Sommo sacerdote c'era anche prima, ma finché c'era il re, il vertice di questa ideale piramide, tutto il popolo, ma al vertice c'era il re. Non essendoci più questo vertice, questo punto di coagulo, chi tiene insieme il popolo? Chi è il punto di riferimento? Capite allora perché il sommo sacerdote, e capite anche perché a partire dall'esilio, già nell'esilio e dopo, ci sarà tutto quel concorso di raccolta delle scritture, perché la parola di Dio diventerà il punto di coagulo del popolo e delle promesse. Quindi c'è una logica anche, venuto meno il re, nasce la figura del sommo sacerdote. Non nasce, c'era anche prima, ma come importanza grande e soprattutto l'attenzione alle scritture. Ecco il secondo periodo allora, dal punto alto che è Davide al punto basso che è la crisi. E la terza grande arcata da questa crisi a Gesù Cristo. Gesù Cristo è un punto di arrivo, ma anche un punto di partenza. Lo potremmo dire col linguaggio della teologia il dies octavus, l'ottavo giorno. Dopo il settimo incomincia il primo, no? Uno, due, tre, sette, poi incomincia dal lunedì alla domenica, poi comincia di nuovo il lunedì, o se cominciamo la domenica, domenica arriviamo al sabato, poi parte. La liturgia parla del dies octavus, cioè il giorno nuovo che comincia e che non finisce più. Con il giorno della risurrezione incominciamo il tempo finale. Vogliamo dire allora che la genealogia ci apre con Gesù Cristo a questo punto terminale, chiude un'arcata, ma inizia anche la nuova arcata, che è quella del tempo nuovo, dei risorti, e siamo noi. Allora abbiamo visto che Matteo ha avuto questa abilità di raccogliere circa 2000 anni di storia attraverso questa forma della genealogia, sintetizzando i punti capitali: Abramo, Davide, deportazione, Gesù Cristo. Una parola sulla genealogia, che è una forma letteraria a noi quasi sconosciuta o non coinvolgente. Chi è interessato alla genealogia? Genealogia è una sequenza di nomi inanellati. Può essere discendente o ascendente. Discendente se parte dal più lontano, Abramo, Isacco, Giacobbe, Gesù Cristo, oppure come fa Luca al capitolo 3, ascendente, Gesù Cristo, su, Abramo, lui arriverà addirittura Adamo e Dio. Nella nostra cultura, nel nostro mondo, chi è interessato alla genealogia è quel settore molto risicato dei nobili, l'araldica. Perché uno può dirsi marchese, conte, barone? Perché? Perché dice: io sono barone perché mio padre era barone, perché mio nonno, mio bisnonno. E lì fa vedere attraverso l'albero genealogico che nel 1300 il re conferì, eccetera, eccetera. Quindi il risalire nelle generazioni è importante per attestare il titolo di cui uno può fregiarsi. Per noi la genealogia non è un granché. Qualche volta il risalire può essere utile nella medicina per alcune malattie ereditarie, no? Se uno ha un certo tipo di malattia, può darsi che il medico nell'anamnesi vi dica: ma è ereditaria? Sì, mio padre, mio nonno. Ma non è che si vada molto più avanti, vero? Anche perché noi oggi siamo identificati attraverso codice fiscale, attraverso la carta d'identità, i registri anagrafici, e quindi ognuno di noi ha una precisa identità. Nel mondo antico, quando l'anagrafe c'era e non c'era, quando il riferimento personale era molto risicato, era importante l'appartenenza. Ancora oggi nello Yemen ci sono dei beduini che sono capaci di risalire per 30 generazioni e dire: io sono figlio di, e qualcuno addirittura è capace di risalire a Maometto. Un beduino che va a beverare le sue greggi a un pozzo del deserto, rari, perché? Con quale diritto? Non c'è scritto niente, non hanno una cultura scritta, non è registrato al catasto, dal notaio. Io vengo qui perché veniva mio padre, mio nonno, mio bisnonno. E questo diventa un diritto per abbeverare le proprie greggi al pozzo. Per dire come, cambiando cultura, cambiando ambiente, la genealogia può avere una sua importanza. Nella Bibbia, nell'Antico Testamento, troviamo diversi tipi di genealogia, nel Nuovo Testamento due sole, questa di Matteo e quella di Luca al capitolo 3. Perché Matteo ha voluto iniziare con questa pagina la storia di Gesù, per inserirlo nel suo tempo, per inserirlo nel suo popolo. Guardate il titolo: genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Figlio di Davide è importante per la messianicità. Ricordate il cieco di Gerico che dice: figlio di Davide, abbi pietà di me. Figlio di Davide significa discendente di Davide, ma tutti erano discendenti di Davide. Moltissimi erano discendenti di Davide. Davide 1000 anni prima di Cristo, Ma la parola figlio di Davide era un titolo messianico. Ecco perché cercano di zittire il cieco di Gerico, perché sta dicendo delle cose strane, i romani sono sempre sospettosi. Figlio di Davide sta ad indicare il Messia. Perché? Perché Nathan aveva promesso a Davide che uno della tua discendenza regnerà sul tuo trono per sempre, ed è quella profezia che riecheggia nelle parole che l'angelo dice a Maria, versetti 32 e 33 del capitolo primo di Luca, per dire che è come se dicesse: genealogia di Gesù Cristo, il Messia, figlio di Abramo, cioè radicato nella storia. Gesù Cristo
è,
lo diciamo col linguaggio della teologia, vero uomo. Ma ad un certo punto sarà necessario dire anche che Gesù è vero Dio. Ma lasciamo per il momento questo tema e osserviamo. Alcuni nomi sono molto conosciuti, se diciamo Abramo, Isacco e Giacobbe, altri un po' meno, se diciamo Obed, Jesse, il padre di Davide. Quando Matteo raccoglie i nomi, non raccoglie i bravi o i migliori, raccoglie tutti. Nella genealogia compaiono persone eminenti, sopraffine, di un'altissima spiritualità, abbiamo citato Abramo, compaiono dei farabutti. E ve ne dico uno per tutti, Manasse. Lo trovate al versetto 16, Ezechia generò Manasse. È un re di Israele. Cosa fece questo signore, questo re? Introdusse in Israele il sacrificio umano, cioè l'uccisione dei bambini immolati a Moloch, divinità pagana. Pensate un po', lui che era il re di Israele e doveva essere, diremmo, il difensore del monoteismo, dovrebbe patrocinare la fedeltà a Dio, è il primo a essere infedele, introduce divinità pagane e alle divinità pagane compie i sacrifici umani, cosa che in Israele non è accettato. Voi mi direte, ma il sacrificio di Isacco? Dio ha chiesto ad Abramo di uccidere? No, l'ha portato fino sull'orlo dell'uccisione, poi l'ha bloccato, perché Dio non vuole i sacrifici umani, vuole il sacrificio del cuore, quello che fa Abramo. È andato anche, direi, contro la logica, perché poteva dire a Dio, ma come? Prima mi dai un figlio, mi dici che questo... In tarda età, Sara è anziana, non ha mai generato figli. Questo figlio deve essere il capostipite di una moltitudine immensa. Guarda, conta le stelle del cielo. Le puoi contare? No. Ebbene, la tua discendenza sarà più numerosa delle stelle del cielo. Bene, tu mi prometti da questo mio figlio una generazione infinita e adesso mi chiedi di ucciderlo, ma insomma, che cosa vuoi? Capite che c'è una contraddizione. E Abramo, affidandosi alla logica umana, avrebbe potuto dire, ma insomma, dimmi quello che vuoi. E invece si fida di Dio, ma arriva sull'orlo e poi Isacco non viene sacrificato, perché in Israele non c'è il sacrificio umano. Ma Manasse introduce il sacrificio umano. I suoi successori, per cancellare questo obbrobrioso ricordo, cosa hanno fatto? Là dove aveva eretto il famoso Tofet, di cui parla Geremia, che è l'altare dei sacrifici alle divinità pagane, viene deputato quel posto a diventare l'immondezzaio di Gerusalemme. Il problema dello smaltimento dei rifiuti è sempre stato un problema, anche oggi, vero? Ma anche nei tempi antichi, solo che i tempi antichi avevano un solo modo, che in buona parte è utilizzato anche oggi, bruciare. E sapete dove portarono i rifiuti? In una valletta vicino a Gerusalemme, che si chiamava la Geenna. Quando Gesù parla del fuoco della Geenna, fa riferimento ad un ambiente che tutti conoscevano, perché era praticamente l'immondezzaio di Gerusalemme. E naturalmente dove si portano i rifiuti e si brucia c'è odore, ma l'odore non c'è il profumo di Chanel 5, è vero? C'è il fuoco, e quindi faceva riferimento a qualcosa di molto concreto. Era un luogo che voleva essere in qualche modo sconsacrato, avvilito, proprio reso l'immondezzaio per cancellare quella bestemmia che fece Manasse, di costruire un altare a Moloch, divinità pagana, con il sacrificio umano. Perché vi ho raccontato questa storia? Per dirvi che Matteo nella genealogia inserisce anche questo signore che è un farabutto, che è un delinquente, che è un traditore. Usate tutta una nomenclatura che volete perché va bene, tutta negativa. Non c'è nella genealogia solo la parte eletta, i gigli del campo. Ci sono anche persone, e questo è un concetto importante, perché ci aiuta a capire che la storia, che è anche la nostra storia, è fatta purtroppo anche di negatività, che sono i nostri peccati, le nostre infedeltà, ma noi non possiamo negare le nostre infedeltà o abbandonarle. Noi siamo anche il nostro passato. Quello che siamo oggi, lo siamo perché c'è tutto un passato. E il nostro passato è tanto bene, l'impegno, lo studio, il sacrificio, la generosità e anche qualche zona d'ombra. Io penso di non offendere nessuno se dico che qualche difettuccio l'abbiamo tutti e qualche magagna nello zaino del nostro passato è presente. Non dobbiamo buttare via niente. Cioè Matteo nella sua storia valorizza tutto. Perché? Perché anche il negativo fa parte della storia. Viene assunto e trasformato. Se adesso aguzzate la vista, trovate altre particolarità nella genealogia. È la presenza delle donne. Non appare sempre perché a volte i nomi... Comunque guardate, al versetto 3, Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Poi andate avanti, Arama, Salmon generò Boz da Rakab, versetto 5. Sempre al versetto 5, Boz generò Obed da Ruth, è la terza donna, quindi ne abbiamo già trovate tre nella prima lista, che sono Tamar, Rakab e Ruth. Poi, al versetto 6, Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria, non c'è il nome, sappiamo che Bezzabea è la moglie di Uria, 4, e poi se saltate al versetto 5 trovate Maria. La genealogia ha la presenza di 5 donne. Questo è un fatto anomalo, perché la genealogia era in linea maschile. Chi sono queste donne? Se noi dovessimo ripercorrere la storia di queste donne, almeno di alcune, dovremmo aprire alcune pagine porno della Bibbia. Anche la Bibbia ha le sue pagine porno. Con tutte le porcherie che ci sono oggi, è un porno molto roso, insomma. Comunque, Tamar, ve ne dico una o l'altra, e Rakab era la prostituta di Gerico, quella che ha ospitato i due esploratori. E Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria, Bezzabea. Sappiamo che Davide con Bezzabea non è stato insieme a dire il rosario, va bene? No, non ha detto il rosario, ha fatto qualcos'altro. Quindi molti autori già nell'antichità avevano detto: queste donne sono donne straniere e peccatrici. E questo binomio sembrava un binomio vincente. Perché? Perché Gesù viene e viene per tutti. E viene per tutti. Questa interpretazione non mi piace. Primo perché bisogna fare delle 5 donne due gruppi diversi. Isolare Maria, che non è né straniera né peccatrice. Ruth è straniera ma non è peccatrice. Perciò questa combinazione non funziona. Quando scrissi quel libro tanti anni fa, era il 1980, feci uno studio approfondito e volli indagare presso il mondo giudaico che cosa pensavano di queste donne. E la sorpresa fu che il mondo giudaico queste donne le considerava positivamente. Non sto a darvi tutti i dettagli, ma vi dico il caso più clamoroso, quello di Davide e Bezzabea. Lì è stato un chiaro peccato passionale. Ho trovato un rabbino o due, per la verità sono molto limitati come numero, uno o due, per di più tardivi del Medioevo, che erano arrivati, andando contro la storia, a dire questo. Davide ha fatto quello che ha fatto con Bezzabea non per la passione, ma per compiere quel peccato e poi per insegnare agli uomini come ci si deve pentire. Avete capito l'assurdità? Sono riusciti a stravolgere un clamoroso fatto negativo, tanto è vero che quando leggete il Miserere, il Salmo 51 all'inizio, quando il profeta Natan andò da Davide dopo che aveva peccato con Bezzabea, quindi il Miserere è attribuito a Davide dopo il suo peccato, quindi è chiaramente un peccato. Ma c'è una lettura, vorrei dire, forzata della storia, ma quasi a giustificare Davide, tanto più gli altri. Allora ho detto, questo non funziona. Eppure bisogna trovare un motivo, tentare di trovare, non dico che sia il motivo giusto, per carità. E ho trovato così. Mettiamo insieme tutte e cinque queste donne. È un gruppo solo. Non va bene l'idea che sono straniere peccatrici, perché dovremmo isolare Maria e qualcun'altra. Queste donne sono donne che entrano nella genealogia tutte di soppiatto. Cioè, se la storia fosse andata con i suoi meccanismi automatici, nessuna di queste donne sarebbe entrata nella genealogia, nessuna di queste donne avrebbe preparato la venuta del Messia. Matteo le ha inserite per dire che cosa? Che la provvidenza di Dio a volte ha strade tortuose per arrivare a destinazione. Detto in altri termini, non bisogna mai insegnare al buon Dio a fare il suo mestiere, però qualche volta glielo vogliamo insegnare. Però il Signore dovrebbe fare, sento dire tante volte, ecco un altro che vuole insegnare al buon Dio quello che deve fare. Noi i nostri lavori cerchiamo di farli bene e ci riusciamo, a volte no. Dio il suo mestiere lo fa sempre divinamente bene, quindi non abbiamo bisogno mai di insegnarlo. Ecco il valore della storia, convoglia. Lo stesso è il numero 14. Come mai Matteo chiude ricapitolando la storia insistendo sul numero 14? Anche qui ci sarebbe tutto il carosello delle ipotesi che vi risparmio, perché volete andare a dormire voi adesso, vero? E qualcuno dice 14 è il doppio di 7. 7 è il numero della pienezza? No, mica vero, perché 7 è il numero della pienezza, ma qui è il numero 14. Il numero 14 in quanto tale non ha nessun valore. L'interpretazione che do: Matteo ha trovato il numero 14 per la prima lista, lo ha ripetuto creando anche qualche sistemazione per le altre due, per mostrare che cosa? Per mostrare una regolarità. Non è che sia un homo mathematicus col pallino dei numeri. Matteo è un homo theologicus, vuol far vedere che pur nell'ammasso di una storia anche disordinata, Dio porta il tutto al suo compimento. E ve lo dico con un proverbio popolare che conoscete: Dio sa scrivere diritto sulle righe storte. Noi a volte facciamo le righe dritte, a volte le facciamo storte, ma tutto va verso il Cristo. E questo cos'è? È una nota di grande ottimismo, di serenità. Ecco perché ho dato l'incipit all'inizio citando il Papa quando parla ai vescovi: coraggio e ottimismo, quando dice audacia e inventiva. Leggendo questa pagina, che cosa abbiamo? Abbiamo un meraviglioso quadro complessivo della storia di Israele. E capite anche la fantasia di Matteo di trovare la genealogia, perché se avesse scritto la storia, direi fatto per fatto, starebbe ancora scrivendola dopo 2000 anni. Invece con la genealogia, una serie di nomi da Abramo. Non solo, ma la storia non è un ammasso informale disordinato di avvenimenti. È vero che sul palcoscenico della storia si alternano persone di tutti i tipi, ma Dio utilizza tutto. Dio assume tutto, così come ha assunto il nostro peccato e lo ha in qualche modo trasformato, trasfigurato. E dove va la storia? Va verso una linea precisa che è Gesù Cristo, dove gli uomini fanno le loro scelte, Se fanno le scelte positive, favoriscono l'accelerazione della storia. Se fanno le scelte negative, non bloccano la storia di Dio, perché è come l'acqua di un fiume. Quando il fiume scende a valle, se trova un ostacolo esce e poi comunque scende a valle. La storia va verso la sua conclusione. Il nostro compito, cerchiamo di non metterci di mezzo in modo a far straripare, però la storia comunque va verso il suo destino. E qui è un miracoloso incrociarsi della libertà dell'uomo e della libertà di Dio, due libertà che comunque agiscono. Cosa vogliamo dire allora? Possiamo andare verso la conclusione, e se andate a pagina 7, cerchiamo adesso di trasformare questa lettura e questa mini comprensione di un testo apparentemente arido, ma che ci squarcia davanti la provvidenza di Dio, il suo amore, il profumo cristologico, cercare di applicarlo. Ecco perché, in vista dell'anno della fede, leggo e commento. La genealogia ci comunica una massiccia dose di ottimismo. Nulla è lasciato al caso e tutto concorre al bene. Ricordate la citazione a Romani 8:28, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Dobbiamo opporci alla valanga di piagnistei lacrimosi e inconcludenti che ammorbano l'aria. Ricordiamo il proverbio orientale: fa più rumore una pianta che cade che una foresta che cresce. Siamo dotati di un cannocchiale incorporato che ci permette di vedere lontano. Anno della fede, lo vorrei dire l'anno della speranza e della carità, perché le tre virtù sono fratelli siamesi, sorelle siamesi, stanno sempre insieme, dove c'è una c'è anche l'altra, cresce una crescono anche le altre. Contro la fragilità e il disorientamento abbiamo punti fissi di riferimento. Immersi in una società definita dai sociologi liquida, chiamano la nostra società liquida perché non c'è niente di sicuro, no? tutto è possibile, va bene a te, va bene, già, no. Proponiamo la solidità del Vangelo incarnato in una vita coerente. Non ci piace una cultura ondivaga contrassegnata da un mortificante relativismo. E qui capite perché il Papa continua a battere sul relativismo. Se va bene a te, va bene. Due uomini vogliono sposarsi, che si spogliano. Due donne vogliono sposarsi, si spogliano. No, per sposarsi ancora un uomo e una donna, ancora, no? Ma è tutto possibile, è tutto lecito. Mancano punti di riferimento. Cosa dice Matteo? La storia, pur con i suoi alti e bassi. Ho voluto citarvi Manasse proprio per ricordare che non tutto è bello, non tutto brilla in questa storia, però va verso Cristo Signore. Secondo punto, siamo invitati a valorizzare tutto e tutti, paradossalmente anche il male. Nella genealogia nulla è lasciato da parte, il positivo esaltato e il negativo integrato, assunto come ha fatto Cristo con il nostro peccato. Nella nostra vita non dobbiamo buttar via nulla. Ricordiamo la simpatica immagine del maialino. Non è una bella immagine, ma è subito chiara. Del maialino noi utilizziamo tutto: e il musetto, lo zampone, il codino, il pelo, ovviamente il cosciotto e il prosciutto. Non buttiamo via niente. La nostra vita è così: non dobbiamo buttare via niente, neanche il nostro peccato. Prima di tutto perché non possiamo buttarlo via. E a volte sapete perché siamo inquieti? Perché non accettiamo il nostro peccato, non accettiamo il nostro sbaglio. Del resto in psicologia questo è uno dei punti forti, no? Quando uno non si accetta è inquieto, è irrequieto. Dobbiamo accettare tutto, anche il nostro passato negativo, per chiedere perdono, per rinnovare il nostro pentimento e per cercare di non ripeterlo più. Ma non possiamo dimenticare o cercare di togliere il nostro passato, assumere il nostro passato. Ovviamente c'è tanto di buono nel nostro passato e di questo cantiamo il nostro Magnificat. Però ricordiamo, e così ci insegna Matteo nella genealogia, tutto viene assunto e valorizzato. Non possiamo e non dobbiamo tralasciare nulla. Oh, questo non significa che dobbiamo moltiplicare il peccato, questo significa che purtroppo lo facciamo, perché siamo fragili nonostante. Leggiamo l'armonia dell'insieme e confessiamo l'amore di Dio, scrive Papa Benedetto, sempre nella lettera apostolica Porta Fidei. Desideriamo che questo anno susciti in ogni credente l'aspirazione a confessare la fede in pienezza e con rinnovata convinzione, con fiducia e speranza. La fede è decidere di stare con il Signore per vivere con Lui. Tutto viaggia verso Gesù Cristo, e Cristo è la pienezza della storia di Israele, ma è la pienezza della nostra storia. Ecco perché dobbiamo cominciare questo anno carichi di speranza. 4. Ci sentiamo costruttori della nostra piccola storia e della grande storia del mondo. Ognuno ha una parte irrinunciabile, come gocce nell'oceano. Anche una sola goccia in meno rende l'oceano più povero. Una goccia in meno, nessuno si accorge che non c'è nell'oceano, ma l'oceano è più povero se manca una goccia. E così è la nostra presenza, così è la nostra opera. Vogliamo essere cristiani responsabilmente partecipi nella vita familiare, parrocchiale, professionale e sociale. Il Signore attende molto da noi, così ognuno di noi riscopre il proprio valore immenso, il dignità della persona, e diamoci delle arie. E ci diamo le arie col Salmo 139. Signore, mi hai fatto come un prodigio. Ognuno di noi è un maghetto, molto più di Harry Potter. Ognuno di noi è un vero mago. Perché è una meraviglia della natura, è una meraviglia della grazia, la dignità della nostra persona. E nello stesso tempo si sente costruttore di un mondo migliore con gli altri, la bellezza dello stare insieme e il riconoscimento dei meriti altrui. Se io sono un valore, anche il fratello e la sorella che è vicino a me è un valore, e lo devo riconoscere, lo devo apprezzare. E lo diciamo col titolo di un vecchio film, Tutti insieme, appassionatamente, ricordate, un famoso film del passato. Non ci resta che auspicare un buon anno della fede e invocare su tutti copiose benedizioni divine. Le domande alla vita è il tentativo di un passaggio dal testo biblico all'applicazione della nostra vita. Ovviamente le ho formulate io con la mia testa e con i miei gusti, ma le migliori domande ognuno le deve formulare per se stesso, perché ognuno conosce bene se stesso. L'importante è che il testo biblico ci aiuti davvero, come in uno specchio, a revisionare la nostra vita per vedere le cose belle e quindi dare lode al Signore e continuarne, per vedere le cose meno belle o malfatte per sistemarle. Ecco, lo leggo a titolo esemplificativo. Sono attento a leggere la mia piccola storia inserita nella grande storia del mio ambiente, del mio popolo, dell'umanità intera. Questo squarcio così michelangiolesco che ha dato Matteo all'inizio. Oppure vivo isolato dagli altri, narcisisticamente impegnato a costruire la mia vita da solo, addirittura in concorrenza con gli altri. Qual è il mio contributo alla storia degli uomini? Sentiamoci responsabili a costruire la storia degli uomini del mondo. 2. So leggere la storia come il luogo dove il Signore dispiega la sua bontà? Sono capace di fare teologia della storia. Cos'è teologia? Leggere gli avvenimenti con gli occhi di Dio, come ha fatto Matteo. Tutto è utile, tutto serve, tutto va verso un fine, tutto va verso una promozione, una pienezza. Cioè vedere la presenza di Dio nelle persone e gli avvenimenti piccoli e grandi ogni giorno. Mi riservo per questo spazi di silenzio contemplativo per leggere nelle pieghe profonde della mia vita. Sono capace di sana e seria introspezione. Dovremmo fare nella nostra vita quel giochino che si trova sulla settimana enigmistica o su altri giornali passatempi. Avete presente quando ci sono 50 numeri e vi dicono di collegare in progressione i numeri? All'inizio voi non sapete che cosa avviene fuori, perché avete solo i numeri. Una volta che con un pochino di pazienza, è il giochino più semplice che ci sia, no? Basta collegare i numeri nella progressione indicata e poi viene il risultato. Vede che è un cacciatore, che è un'automobile, che... Ecco, la nostra vita è così, sono tanti punti, tanti segmenti. C'è una gioia, c'è una sofferenza, l'incontro con una persona, un avvenimento, l'altro. Noi rischiamo di viverli in forma segmentata e isolata. Teologia della storia è collegare. Allora si capisce di più che è il piano di Dio ma per fare questo occorre silenzio, l'introspezione, la parola di Dio, magari l'aiuto anche di qualche persona saggia, in modo che la mia storia diventi davvero un disegno, una specie di trina ricamata da tante piccole cose che tutte servono a valorizzare la mia storia. Mi è facile passare poi alla preghiera di lode e di ringraziamento per il bene che vi trovo, alla preghiera di pentimento per le insufficienze e inadempienze. Sono convinto che per il cristiano tutto ha un senso, anche se non immediatamente comprensibile, perché Dio promuove sempre verso il bene. Non diciamo mai è stato il caso. Il caso non esiste. Il caso è la pezza giustificativa della nostra ignoranza. Succedono due cose, non troviamo la connessione, il caso. Ma il caso è che io non trovo la connessione, ma non c'è niente, che tutto è provvidenza. E vivo di conseguenza la mia esistenza con un fondamentale ottimismo. Posso dire che sia stata proprio così la settimana appena trascorsa? O sono un brontolone, o sono un negativo, faccio come la televisione e i giornali, tutta una disgrazia continua, lo spread che sale, e la crisi economica, e quelli che rubano. Una volta un editore inglese ebbe la bella idea di pubblicare un giornale solo con notizie positive. Dopo pochi giorni fallì, nessuno comprava il giornale. Siamo tutti un po' necrofori, becchini, vogliamo le notizie negative. Abbiamo bisogno di incominciare l'anno della fede con uno sprint di novità e di ottimismo, non di pessimismo. Problemi ci sono, non siamo ingenui, ci sono tante difficoltà nelle famiglie, nella società, l'economia va male, ma abbiamo anche tanta fantasia. Non dimentichiamo che la difficoltà è anche un'opportunità. Da ultimo, che cosa mi attendo e che cosa mi propongo per questo anno della fede? Abbiamo preso anche impegni comunitari, come famiglia e come parrocchia? Buona partenza, allora, di un anno della fede che sia scintillante di luce e di impegno. Grazie.
Regaliamoci un minuto di riflessione personale o due. L'ora del dopo cena è difficile, ma Don Mauro, con la sua gran capacità straordinaria, ha voluto lanciarci una sfida, che anche la pagina del Vangelo più pallosa di questo mondo, che te quando la prendi dici cussero, ti ha aiutato a tirar fuori il segreto della vita. Adesso cosa dovremmo fare nel silenzio? Fidarci che un'ora che regali al Vangelo ti aiuta a tirar fuori il segreto della vita. Questo è un atto di fiducia. Si possono fare mille discorsi, mille riflessioni. Il vero problema è vero che in ogni pagina, anche in quella più, che tutti abbiamo, penso che abbiamo capito tutti, uno avrà afferrato una data e l'altro un insegnamento, ma tutti abbiamo capito che anche nella pagina più nascosta, con l'aiuto dei fratelli, si può gustare tanto. Fidiamoci. Quello che Don Mauro ha fatto in tutta una vita, noi vorremmo farlo nell'anno della fede, regalandoci nella settimana dei momenti per scrutare le scritture. Il libretto che ho preparato, prendetelo, naturalmente è un piccolissimo aiuto, io non ho la preparazione di Don Mauro, ovviamente. Ma non è tanto relativo a questo, è al cuore con cui lo affrontate. Ognuno di voi è più capace di me. È un aiuto a scrutare le scritture, tutte le parole che lui ha detto, i tempi, le date. Lì passerete da un libro del Vecchio a uno del Nuovo Testamento, una lettera. All'inizio vi farà fatica, ho scritto le citazioni per intero perché vi sia più facile trovarle nell'indice. Con tutti i libri della Bibbia, per chi non ha la familiarità di leggerla così, di passare dal primo libro, dalle cronache al profeta Giona. E poi quelle domande sulla vita, fatte a livello personale, familiare, con chi vorrà, a piccoli gruppi, in famiglia o in un momento di preghiera in cappellina, per poi portarle insieme a questo appuntamento. Io capisco che non è facile, però io credo che questo percorso dell'anno della fede ripaga, se però lo viviamo come un percorso di conversione, a partire da me, come un metterci umilmente sotto la parola, senza avere la preoccupazione di dire sì però. Venerdì proverò a continuare questo dialogo e poi aprirlo a voi. Naturalmente non pretendo, voglio dire, di essere brillante, però ringrazio profondamente Don Mauro, ma prima di fargli l'applauso, glielo faremo alla fine, regaliamoci un po' di preghiera e vi prego, non per interesse umano, siate fedeli, invitate altri fratelli, chi non l'ha fatto lo faccia. È stata una vigliaccheria, una mancanza di fiducia nella parola. Il pensare che comunque ci sono cose più importanti da fare. Nulla è più bello del Vangelo in questo anno. Restiamoci un attimo in silenzio. Vi affido allo Spirito. A volte il Signore ci fa capire le cose più importanti quando meno ce l'aspettiamo. Chiedo al Signore che almeno a qualcuno di noi arrivi la voce.